Se amate rilassarvi su spiagge bianche, coccolati dal suono delle onde, ma anche scoprire usi e costumi di culture e posti lontani, non perdetevi la nuova stagione di Il Mondo Suona Così, il podcast che vi porta a conoscere mete da sogno. Cuba, Giamaica, Messico e molte altre. Cerca Il Mondo Suona Così sulla tua app di podcast preferita. Oltre le spiagge, c'è di più.
Quando penso agli strumenti musicali, maledico il fatto di aver scoperto la bellezza di coltivare uno strumento tardi, perché ho cominciato a fine superiori e mi rendo conto che tu puoi imparare tutto, hai tutta la possibilità di imparare, approfondire, però l'età giusta, veramente l'età giusta per queste cose qua, secondo me è proprio l'adolescenza. Non so come la vedi tu, avendo anche, diciamo così, contatto con, immagino, tantissimi che iniziano.
Secondo me, rispetto a quello di cui parlavamo prima, l'età giusta è l'adolescenza per crescere da un certo punto di vista di personalità, cervello, robe, perché cioè, suonare uno strumento ti permette di, come dicevamo prima, imparare molto l'autodisciplina, il fatto che se ti impegni duramente puoi ottenere dei risultati, li vedi i risultati per l'impegno, è molto direttamente proporzionale questa cosa, e quindi secondo me cioè, tiri fuori veramente cioè l'autodisciplina la impari molto, io secondo me anche nello sport questa cosa qua, però anche negli strumenti musicali, in più ovviamente lo strumento musicale ti permette anche di avere una certa dose di emotività importante mentre fai quella cosa lì. Però in realtà cambia solo il tempo che ci metti a raggiungere un traguardo. Cioè, tutti possono arrivare a un certo punto, nel senso io dico sempre che se anche crediamo nella questione del talento innato, immaginiamo, comunque chi ha il talento innato ci mette meno magari a raggiungere un certo traguardo, ma la vera differenza, perché poi se uno non ha la predisposizione del talento oppure inizia dopo, tutte queste cose qua, magari ci mette di più per raggiungere quel traguardo, la grande differenza che fa il talento è su altissimi livelli.
Certo.
Lì allora è un po' come nello sport, no?
Cioè, certo, certo.
Quindi in realtà secondo me va benissimo, cioè secondo me, io la maggior parte, il 90% dei miei studenti sono comunque over 30.
Ah ok, ok.
E poi magari erano persone che magari avevano già iniziato tempo prima, però molti magari anche in pensione che iniziano da zero. Cioè proprio
Cosa... Beh, immagino che quella sia un'età in cui tanti si avvicinano.
Esatto, sì, sì, sì. E però appunto ripeto, cambia il tempo che ci metti a raggiungere un certo obiettivo, devi faticare di più, magari anche solo per comprendere certe
anche
cose.
Anche perché meno tempo a disposizione, evidentemente, cioè nel senso, immagino un tredicenne che comincia a suonare il violino può dedicarci un sacco di tempo, se cominci a 27 anni, lavori o studi,
sì. E in più ovviamente la mente che hai da giovane, la reattività dei tendini
e assorbi muscoli, molto di più, sì sì, sicuramente, sicuramente. No, per me è stato, io ho cominciato appunto a suonare la chitarra a fine superiori completamente da autodidatta, quindi io mi guardavo i primissimi video che venivano fuori online, perché non c'era ancora YouTube io quando ho cominciato a suonare la chitarra, quindi perché era il 2005-2006, quindi non si guardava ancora quello che c'era su YouTube. Quando è nato YouTube era certo lezioni di chitarra, ok? E quindi trovo dei siti in cui ne parlavano e ho cominciato così, e mi sono accorto subito di una cosa, mi sono accorto che il momento in cui mi mettevo a suonare, e peraltro io avendo sempre cantato provavo a suonare cantando ed era disastroso all'inizio, proprio mi riappacificava, cioè era un atto di cura di me stesso che a un certo punto è diventato assolutamente imprescindibile, al punto che quando ricordo i momenti di stress, anche quando per esempio, non so, ho aperto il canale YouTube, all'inizio non vedevo risultati, ero squattrinato, dovevo scegliere fra l'affitto e altre cose da pagare, è un casino, molto stressato, e io quell'oretta di chitarra, oretta e mezza di chitarra al giorno me la facevo, perché lì era un momento in cui mi rimettevo in equilibrio. Al punto che adesso mi sono maledetto tantissimo perché l'ho abbandonata per 2 anni e mezzo e per fortuna adesso l'ho ripresa. Però è una cosa, e quando ci penso dico, porca miseria, ma perché non ho cominciato prima? Perché? Chissà cosa sarebbe successo? Porca miseria.
Sì, poi in realtà appunto puoi raggiungere lo stesso dei risultati incredibili anche adesso, ovviamente, ripeto, non puoi diventare il migliore del mondo. Certo, però, certo, però, certo. Insomma, però questo aspetto è...
Questo lo dici tu. Non sottovalutarmi, è una speranza. Sfida, è una sfida, è una sfida. No, perché guarda che la prendo sul personale, eh?
La speranza è sempre l'ultima a morire. Però, no, quello che dicevi tu è bellissimo. Infatti, cioè, per me la chitarra ti cambia la vita. Cioè, nel senso, anche solo il fatto, appunto, non so, sei incazzato, ti metti a suonare anche della roba incazzata per sfogare, oppure sei innamorato, suoni cose, cioè è una cosa che amplifica.
Sei innamorato, Cannibal Corpse, giusto? Sei incazzato, invece, non so, Paparazzi di Lady Gaga.
Esatto, per compensare, sì, esatto, giustamente. Esatto. E quindi c'è, cioè, una cosa che amplifica anche un po' quello che stai vivendo, cioè proprio una cosa incredibile. Poi ovviamente ci sono tutta una serie di cose collaterali, tipo se inizi a suonare in un gruppo, dato che tu hai detto che hai suonato anche in un gruppo, devi imparare a relazionarti con altre persone, certo. È difficilissimo le relazioni all'interno di un gruppo, perché alla fine ci vivi insieme. Sì. Cioè queste sono cose che molto importanti dal punto di vista della crescita della persona. Poi comunque conosci gente, fai parte, cioè quando parli di musica parli anche su un altro livello rispetto a bella questa canzone, cioè c'è tutta una serie di robe che infatti io dico sempre che cioè io per esempio non ho mai pensato di diventare un artista, io cioè proprio avevo solo in mente il fatto di insegnare.
Ok.
Vabbè, poi chi mi segue la mia storia la conosce, però di fatto io so che la chitarra ti cambia la vita, quindi per me non è insegnare la chitarra, cioè io mi sveglio la mattina e dico quello che faccio cambia la vita delle persone.
Certo, certo,
quindi,
certo.
Proprio, cioè ci credo molto in quello che
sai
hai detto
che
prima.
Ogni tanto mi capita, ogni tanto in realtà mi capita spesso di ricevere messaggi di gente giovane che mi fa, ah Rick, mi sento senza direzione. E io ogni tanto, perché io consiglio sempre di dire, studia, è una delle cose che io consiglio, perché io sono uscito dai momenti di difficoltà della mia vita incuriosendomi, approfondendo, quando scopri cose non ti ricordi più del fatto che sei triste, ok? Ed è una cosa molto bella. A volte mi capita, e quella roba lì dicono, sì, se lo aspettano anche che io risponda così, e quindi, ok. Però ogni tanto mi capita di dire, inizia a suonare uno strumento. Hai presente che la risposta che mi viene data sempre è... Ma perché? Cioè, proprio cascano dalle nuvole, ok? E io dico, ma no, cazzo, ma fallo veramente. Fallo veramente perché imparare in realtà una forma d'arte, ok? Che può essere anche la pittura, però la pittura è troppo intellettuale, ok? Cioè, suonare uno strumento è una cosa molto concreta. Sì. Prendi e cominci a scontrarti con il fatto che non sai un cazzo. Tra l'altro
posso fare un dissing verso gli altri strumenti, per esempio.
Ci piace, cioè... il dissing, ci piace il dissing, vai!
Tier list degli strumenti.
No, perché la cosa figa della chitarra, almeno la cosa che mi piace di più della chitarra, è che tu hai il contatto diretto col suono. Nel senso che
vibri
cioè, con il pianoforte, per esempio, cioè ovvio che anche il violino è uguale ovviamente, però con il pianoforte tu schiacci un tasto e c'è un martelletto che batte, sì, su una corda. La chitarra c'ha una variabile infinita in più di cioè per esempio sulla chitarra se uno è nervoso lo senti da una nota.
Mm-hmm. bellissimo.
Oppure la stessa nota suonata da me e te nello stesso identico modo, magari perché tu hai una conformazione del dito diversa, può suonare diversamente. Il bending, se immagino non sappia cos'è, sì. Il vibrato, queste cose qua sono cose che, cioè, fanno venire fuori esattamente non solo la personalità di chi suona, ma in più anche quello che sta provando quella persona in quel momento.
Sì,
cioè,
sì,
il
sì.
Chitarrista che lo vedi al concerto non ti farà lo stesso vibrato di quando, a meno che non sia una roba esattamente tecnica, però non ti fa lo stesso vibrato di quando ha registrato quel pezzo.
Assolutamente.
E questa secondo me è una
è
cosa
è uno strumento
fantastica.
Molto, molto emotivo. Cioè, molto, sì, è vero, è vero. Questo lo senti. E io lo uso proprio come pulizia. Cioè per me è un atto di pulizia. Passo una giornata, tipo io ieri ho fatto 7 ore di treno, sono tornato a casa, ho fatto il daily cogito, preso malissimo con i tempi, un disastro, quindi accumuli stress. La prima cosa che in realtà volevo fare, poi non ho potuto perché c'avevo un'altra live a casa con Sebastiano Zanolli, però finita quella live, la prima cosa che ho voluto fare è stato strimpellare un po' la chitarra, perché avevo proprio bisogno di ripulirmi. E allora è quel momento, sai, questo è proprio un atto di stoicismo, ok? Hai cose che si accumulano e devi cercare un'abitudine che ti impegna totalmente. Perché è un po' questo, se ci pensi, il segreto è Pulcinella, però il segreto per gestirsi in un momento di sofferenza, di stress, è hai bisogno di ripulirti. Allora puoi ripulirti in molti modi, c'è gente che fa sport e quindi prendi e vai a nuotare, ok? Oppure vai a farti una corsa, anche quello è una tecnica. La chitarra è tornata ad essere questo aspetto.
Sì.
E faccio una comparazione perché mi capita, io veramente questo mi piacerebbe che lo sentisse anche magari gente giovane che a questa cosa non pensa. Se io ho una giornata stressante e torno a casa e mi metto su un videogioco, io non risolvo in nessun modo lo stress, ok? Mi diverto, è bello, istruttivo, io adoro i videogiochi, quindi ci sta, ma io finisco che ho semplicemente una prospettiva diversa sul mio stress. Che sotto alcuni aspetti, dipende dal gioco, magari si è anche amplificato. Finisco di suonare la chitarra, anche solo per mezz'ora, io mi sento ripulito, come se fosse entrato in una doccia dopo essermi rotolato nel fango per una giornata. Ed è una cosa fantastica psicologicamente questa.
Sì, anche perché effettivamente magari il videogioco devi sottostare a quello che è l'emozione di quel videogioco, mentre la chitarra te la fai tu, insomma.
Certo,
cioè
certo.
È una cosa dare e avere anche.
Sì, ma tu com'è che hai cominciato? Cioè nel senso, perché io la tua storia, io non la conosco tanto in realtà, ci siamo parlati una volta e mezza fondamentalmente, e quindi io non conosco bene la tua storia, ma tu com'è che hai cominciato e perché hai cominciato?
Cioè, in realtà fa un po' ridere, però
ci piace allora,
perché in realtà appunto come dicevo prima, io avevo iniziato in realtà semplicemente perché avevo la tastiera di mia sorella a casa, allora mi sono messo là a fare cose così, e quindi ho iniziato a appassionarmi alla musica, al creare musica tramite la tastiera. E poi in realtà...
Scusa, ho letto una cosa, c'è Vanchiglia che dice Rick che suona mentre fa la cacca, e Fede in chat risponde quindi fa due cagate contemporaneamente. Cioè rendiamoci conto di quale clima c'è in Cogito Studios, quale atto vessatorio, esatto, subisco ogni
ti
giorno.
Ti fortificano questi commenti, lo sai bene.
Ma mi vendicherò.
Va bene, dai.
Ma sì, ma dopo suoni a chitarra, sei a posto.
Esatto.
No, che spacco in testa la chitarra.
Mi sento meglio.
Probabilmente anche spaccarla comunque potrebbe essere una cosa che aiuta.
Però no, la cosa
non è economicamente sostenibile, ma funziona.
Perché dovrei spaccartene in testa una camionata. Scusa l'interruzione.
E dopo praticamente per quanto riguarda invece la chitarra, ero in giro quando avevo 9-10 anni mi sembra. Ero in giro, ho trovato per strada, per terra, un plettro, l'ho preso da per terra, sono andato a casa, ho detto cos'è sta roba? Serve a suonare quella, una chitarra scassatissima a casa.
E... non accettare plettri dalle sconosciuti, giusto?
Sì, cioè, ma neanche tirarli su da per terra, comunque non è che sia proprio... cioè, e quindi in realtà ho iniziato solo perché ho trovato un plettro per strada. È interessante.
Figo però, figo che ti ha incuriosito.
Sì, e poi da lì ho detto aspetta, proviamo, facciamo così, facciamo colà. Oh, ovviamente beh, come tutti la prima cosa che ho fatto,
scusa,
è stata fare smoke on the water sbagliata.
Per fortuna che non hai trovato una pasticca, una siringa per
terra. No, no,
quello è successo dopo.
Ho trovato un calà.
Ho scoperto una passione, la droga.
Ho trovato per terra una K-47. E così nasce la storia di Vladimir Putin.
No, no.
Cioè, però mi fa ridere perché mi
mamma
ricordato...
cosa serve
mi ricordate no, basta mi ricordate che in realtà è una cosa molto simile a come io mi sono appassionato alla lettura, perché
ho trovato un libro per te.
No, però quasi in realtà io sono cresciuto in una casa senza libri, no, in realtà tipo mia madre leggeva i romanzi di John Grisham, però erano sti mattonazzi che mi facevano ribrezzo quando ero giovane, ok? Mio padre i libri di Bruno Vespa, è meglio di no. E a me capita una cosa, quindi io non sono cresciuto in una famiglia che mi spingesse a, diciamo così, appassionarmi alla lettura. E infatti ogni tanto ci penso, dico, ma che cazzo è successo? Beh, è successo che io in quinta elementare ero in biblioteca con la mia scuola e con la mia classe e mi si è rovesciato addosso letteralmente lo scaffale dei piccoli brividi, ok? Cioè non mi sono fatto male, ok? Però ho dato una botta allo scaffale e mi sono caduti addosso 7-8 libri. E per terra vedo sta copertina fighissima ed era la copertina, magari qualcuno se la ricorda anche, era l'episodio delle testine. Le testine essiccate, quelle, no, hai prendere le testine, ricordo. Ci sono qui, non mi ricordo, hanno un nome particolare, però sono...
io, cioè li conosco anche i piccoli brividi, però non mi ricordo.
E lì basta, io mi sono letto tipo in un'estate, mi sono letto tutta la saga dei piccoli brividi e lì è nato l'amore per i libri ed è stato completamente casuale, cioè nel senso...
Quindi le passioni si trovano per terra.
Sì. Le passioni si trovano per terra è intanto credo il primo mattoncino di questa cogitata, però sì, è incredibile come sia... spesso casuale il modo con cui finiamo per appassionarci alle cose.
Ah, sì. Infatti, sì. Come dicevamo prima, no? Che tu dicevi, ho detto ai miei genitori, ma perché non mi avete fatto appassionare uno strumento quando ero piccolo? Magari non è neanche la strada giusta per appassionarsi.
No, sai, credo che in realtà sia una questione di contesto. Cioè, io alla fine dei conti credo, io non pianifico di avere figli, ok? Però se dovessi pensare a come far appassionare qualcuno, è un po' quello che faccio con la filosofia qua sul canale, se ci pensi. Non è tanto dirti che dovresti fare, è crearti l'occasione, cioè, per farti incontrare certe cose, perché in fin dei conti ti appassioni perché succede qualcosa che non è stato pianificato, cioè nel senso trovi il plettro per terra, ti incuriosisce, scatta la curiosità e la curiosità viene colmata da quella cosa, quindi servono contesti, anche con la musica credo serva il contesto.
Sì, infatti come ti ho detto prima, per esempio io avevo la tastiera a casa, comunque la chitarra ce l'avevo a casa, magari
quindi c'erano comunque
magari
degli
se non
strumenti.
Ce l'avevo, cioè dicevano sì, serve a suonare la chitarra, dicevo ok, lo mettevo via.
Esatto. Lo mangiavi. No, ancora peggio.
Magari dopo trovavo la siringa e un'altra passione.
Un altro amore.
Senti qua, tu
droga
sei...
più facile ci sarebbe oggi.
Basta! Fede, oggi sei fuori controllo. Io mi dissocio da ogni momento in cui intervieni in trasmissione.
E intanto Fede. Dopo deve suonare anche lui comunque. Io voglio sentirlo suonare.
No, non sarei capace oggi.
Vabbè.
Allora poi facciamo un po' di perché io voglio ricevere qualche consiglio da te, cioè sappi che io ti ho portato in trasmissione per ricevere qualche consiglio, ok? Ma prima di quello mi interessava capire questo. Io non ho mai ricevuto una lezione di chitarra, ok? All'università un mio compagno mi ha dato 2-3 dritte, soprattutto per il barré, perché facevo una fatica boia a fare il barré,
chi non la fa,
e via dicendo. Quindi mi ha dato 2-3 consigli molto utili. Però poi il resto veramente mi sono guardato cose. Però quando tu inizi, quali sono i difetti che trovi più diciamo così? Perché
cosa significa muoversi liberamente? Scoprire le infinite possibilità e superare i propri limiti. Lasciati ispirare da Muoversi liberamente. Tante storie raccontate da Kuwait, ora disponibili sulle piattaforme podcast.
Io ho sempre trovato che la chitarra sia una cosa molto controintuitiva come gestualità, ok? Per esempio, cioè il movimento che fa una mano è completamente diverso dal movimento che fa l'altra mano. Soprattutto se ti metti a cantare, per esempio, la ritmica della chitarra spesso è molto diversa da quella della voce. Cioè ci sono tanti aspetti che sono controintuitivi. E quali sono i difetti che trovi più spesso in chi inizia, diciamo così?
Cioè difetti nel senso errori?
Errori che uno si porta dietro per lungo tempo, magari.
Allora, l'errore è quello che mi sta più a cuore nel dire alla gente non fatelo, è saltare le tappe. Tipo io quando ho iniziato a suonare c'era un po' il boom del ritornare a sentire i Metallica, per esempio.
Ok. Mm-hmm.
Io ero anche in una compagnia di metallari, ero metallavo, sì. I capelli fino a metà schiena ricci. E c'erano dei miei amici che hanno iniziato a suonare con Master of Puppets.
Orca boia.
Sì, cioè nel senso poi magari riuscivano a fare dei pezzi di quella canzone, però poi ti manca tutta una serie di cose prima e poi dici poi non riesco, cioè non riesci a suonare in chiesa, capi? Cioè fare i quattro accordi sul canzoniere
non li sai fare.
Sai fare
però basta, nient'altro.
Esatto, quindi quello intanto, cioè fare le cose un po' con ordine, cioè non dico che devi proprio star lì fisso.
È come il francese che incontri e gli gli chiedi, sai parlare bene l'italiano? E lui ti fa, nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per questa via oscura. E dici, bravissimo, je ne plus rien. Cioè, non so più un cazzo, capito? Cioè, a quel livello lì, capito?
Esatto.
C'è più rien.
Credo che c'era una puntata dei Griffin dove tipo diceva una frase, dicevo, io so rispondere solo a questa e so rispondere anche solo in questo caso, non lo sapessi dire, e basta.
E basta, sei andato anche a quella scuola. Non è un buon modo.
Esatto, quella intanto è la prima cosa. Poi ci avevo fatto anche un video su questa roba degli errori più comuni e poi ovviamente adesso non mi ricordo.
Beh, no, ce n'è uno fondamentale che anche Rick lo sa: non usare una VPN.
NordVPN. Ma è evidente che è così, è un errore terribile. Volete suonare la chitarra? Volete fare i bravi? Volete andare su chitarrafacile.com senza farvi rubare tutti i dati? Usate NordVPN, mi raccomando. Allora, NordVPN è sponsor storico Daily Cogito. Ci arriva la querela dal nostro ospite dopo questa. Sponsor storico di Daily Cogito. E una VPN vi permette di fare una cosa molto molto importante, cioè proteggere i vostri dati in entrata e in uscita. NordVPN da qualche mese ha anche il servizio Threat Protection, che è un servizio importante perché è anti-spyware, anti-malware, ed è attivo anche quando la VPN non è attiva, e chi è già abbonato a NordVPN non paga un centesimo in più per avere Threat Protection. E se iniziate oggi ad abbonarvi, non pagate un centesimo in più per Threat Protection. Quindi non c'è nessun motivo per non cominciare oggi a usare NordVPN. Oltre a questo, una VPN ti permette di accedere a contenuti che non sono disponibili nel tuo paese, quindi il web torna ad essere un luogo aperto e senza confini, che è una cosa molto interessante. Il tutto ha un costo irrisorio, perché con poco più di 2 caffè al mese, grazie allo sconto che trovate in descrizione, potrete avere accesso per il piano di 2 anni a NordVPN. Quindi dateci un'occhiata sotto in descrizione, grazie NordVPN, e adesso torniamo alla chitarra.
Ah, ragazzi, non sono 2 caffè in piazza San Marco, sono 2 caffè normali.
Esatto. 2 caffè a schio, cazzo, 2 caffè esatto. A schio.
Ma mi hai convinto anche a me, perché effettivamente ogni volta che accedo al mio sito mi rubano i dati. Quindi
è proprio un sito strano. Chitarra facile.
Adesso ci chiederemo nel prossimo settimana perché nessun ospite viene più su dei micologi.
VPN facile.
Esatto.
Dicevamo, i difetti. Ti è venuto in mente un altro difetto?
Allora, spesso succede che magari uno inizia tenendo il plettro in modo sbagliato, però non è un vero e proprio problema. Mm-hmm. Ecco, magari quello su quel punto di vista lì, magari si potrebbe tranquillizzare le persone, cioè nel senso, se è da tanto che tenete il plettro nella maniera sbagliata, perché hai presente che c'è il modo di tenere il plettro così, così. Che, oppure cioè, quello plettro, giusto.
Però il taglio,
esatto, così
giusto.
Bisognerebbe tenerlo così.
Eccolo qua, così.
Poi dipende, anche perché poi magari, per esempio, lui suonava funky, probabilmente ogni tanto serviva anche tenere.
No, ma lui non ha neanche il pollice opponibile, quindi non può tenere. Cioè lui lo tiene così il plettro, capito? Fra indice e medio, e fa così. È anche il gesto che gli riesce meglio.
Io me lo ficcavo nel gomito e poi suonavo.
Suona con questo gesto, Federer.
Esatto. Usa sto plettro, stronzo.
No, beh, questa trasmissione sta andando veramente verso lidi impensabili.
Ma comunque se riusciva a suonare bene lo stesso.
No. Ok.
Comunque poi ci sono un sacco di chitarristi che lo tengono in modi assurdi e comunque sono benissimo.
Sì, certo,
quindi,
certo.
Cioè, se uno è all'inizio, allora magari cambia, che così impari nel modo giusto. Mm-hmm. Se invece è da 2 anni che sono in quel modo, fai assoli, rimani così e chi se ne frega.
Certo.
Quello, cioè, il fatto di tenere il plettro nel modo sbagliato è sempre... Ah, è una cosa che non dovete assolutamente mai più chiedermi. Domani mi troverò una mail o uguale così. Però c'è una cosa che veramente sempre mi capita: ma io mi trovo meglio con le dita, perché col plettro mi trovo un po' scomodo. E la mia risposta è: cioè, secondo te io mi trovavo bene con il plettro? Cioè, è una cosa scomodissima, ti cade nella buca della chitarra.
Sai che io, cioè, nel senso, io, sarà che ho cominciato con il plettro io, però faccio molta più fatica con il fingering, quindi con le dita singole, sinceramente. Allora, a parte che... Allora, io
vabbè,
mi tengo...
Se fai il pizzicato,
pizzicato no, ma anche tipo lo strumming senza plettro, ok? Io le unghie me le tengo un po' più lunghe di qua, ok? Però faccio una fatica boia, perché io ho un problema con il... quando si torna verso l'alto, ok? Quindi con lo strumming verso l'alto. E mi faccio male. Mi faccio male ogni volta. Mi faccio male ogni volta. Non ci riesco. Io devo usare il plettro quando, quando...
Cioè bene. In realtà dipende. Nel senso che la risposta è che tu non devi scegliere in base a cos'è più comodo. Devi scegliere in base a cosa voglio suonare.
È vero, è vero.
Cioè, nel senso che non ha senso scegliere in base. È come dire. Io voglio suonare i Guns, però mi piace di più la chitarra classica. Vabbè, cioè, tutto si può fare, però magari...
Accomodati. Sì. No, però io ho cominciato col plettro e soltanto ad anni, cioè veramente a anni di distanza da quando ho cominciato col plettro, ho cominciato poi a utilizzare solo le dita. Quindi mi risulta molto più naturale il plettro.
Bene.
Però quella penso sia una scelta...
Vabbè, poi comunque tu la usi per accompagnarti mentre canti. Quindi, assolutamente. Cioè va bene tutto là.
Assolutamente. Ma io non ho ancora visto che chitarra hai tu lì.
Ma la mia è una Baton Rouge, però in realtà ti dirò che io manco sapevo che marca fosse quando l'ho comprata. In realtà sono andato, gli ho detto questo è il mio budget, fammi provare le chitarre che sono in questo budget. Ne ho provate un po', questa mi aveva stupito, adesso è vecchia ormai, poverina. Non è una gran chitarra, la tua, quella lì è meglio, perché io non essendo un chitarrista acustico non è che vado a spendere troppi soldi sulla chitarra acustica, sulle elettriche magari.
Sulle elettriche, quindi tu non hai mai avuto gruppi o cose del genere, non hai mai suonato in gruppi?
Sì.
Hai fatto quindi?
Sì, ce ne ho anche uno tuttora, che è una tribute ai Red Hot Chili Peppers.
Dai, che figo!
Che ce ne sono pochissime di tribute.
Pochissime.
Però sì, questo è il gruppo che ho adesso. Poi vabbè, in passato ho fatto di tutto, cioè nel senso che, no, è brutto detto così.
Cioè, lasciamo nell'immaginario del pubblico
per dire, quando avevo 14 anni addirittura suonato in cioè ci hanno registrato con il gruppo che avevo all'epoca, facevamo jazz. Mm-hmm. Cioè solo per quel disco lì, non si sa perché. Okay. E poi ho fatto roba commerciale perché andavamo a suonare per le sagre, così. Ho suonato per un musical per un anno e mezzo in tutti i teatri di Padova provincia, così. Bella esperienza quella, tra l'altro. Ho suonato con quella che all'epoca era la tribute ufficiale italiana degli Skid Row, che immagino tu conosca.
Skid Row?
Conosci Skid Row? No. Tipo 18 in Life.
Oddio.
Dai, no, non conosci.
No, magari la conosco, però il titolo non mi dice.
Qualcuno la conosce? Ditemi che non sono solo.
No, cioè, senso, ti chiedono se c'è qualcosa di reperibile di quello che fate col gruppo. Tipo su Spotify o altri?
Allora sì, cioè tipo su YouTube se scrivete Tripping Peppers c'è qualcosa, ma attualmente ci siamo solo io e il bassista di quei video che ci sono lì.
Ok.
Cioè, è cambiato metà gruppo.
Cambiato, immagino.
Sì, alcuni hanno riconosciuto comunque, alcuni dicono di sì.
I Red Hot li ho visti live io a Monaco di Baviera nel 2003-2004.
Cosa ci facevi a Monaco?
Sono andato proprio per il concerto.
Ah, solo per quello?
Per il concerto.
Quindi ti piacciono parecchio?
Sì, li adoravo, madonna, era uno dei miei gruppi preferiti, quindi bello.
Perché
bello.
Tra i chitarristi divide molto John Frusciante, per esempio.
Certo,
cioè c'è o lo ami o lo odi e basta. Sì, infatti ogni volta che faccio un video su Frusciante, cioè o che merda o grande che hai fatto un video su quello.
Sì. Vabbè, ma tutti quelli che arrivano a quel livello lì sono personaggi molto divisivi. Io non ho mai avuto, ti dico, non ho mai avuto la conoscenza così approfondita della teoria musicale da poter capire cosa quel chitarrista volesse significare con quel giro. Cioè non ho mai avuto quella, perché mi rendo conto che è un'altra cosa che cosa vuoi, ho perso per strada, perché ho cominciato troppo tardi ad avvicinarmi alla musica suonata, e proprio il fatto che io la teoria musicale l'ho saltata a pie pari. Quindi se tu mi dici qual è la differenza fra Frusciante e il chitarrista dei Radiohead,
vabbè, vai a gusti.
Vai a gusti, esatto. Sono al livello in cui si va a gusti, effettivamente.
Comunque anche i Beatles non sapevano leggere e scrivere la musica, e hanno fatto anche cose armonicamente molto complesse senza sapere che lo stavano facendo.
Cioè, certo, anche Jimmy credo che non sapesse leggere uno spartito.
Sì, probabile, sì. Beh, lui era, in senso buono, era molto ignorante, sì. Cioè, nel senso andava
istinto proprio.
Sì, infatti, vabbè, poi per molti è considerato il numero uno lui. Anche questa è una cosa che magari un po' divide, ma neanche tantissimo, perché alla fine tra tutti i chitarristi famosi, quelli chitarrero degli anni 80, cioè tutti, se, a chi ti sei ispirato? Tutti Jimi Hendrix, primo, e poi ti mettono altri, sì, altre file di, però cioè, hai ispirato talmente tante persone che non puoi non considerarlo come tra i top.
È poi, come Jordan nella pallacanestro, cioè sono sicuramente esatto, quelli che si avvicinano, sì, però ha cambiato radicalmente,
sì,
la cultura.
Per esempio
intorno.
Molti dicono LeBron, tecnicamente potrebbe essere meglio, non so, tu cosa ne pensi, che sei più bravo, cioè sai più del
LeBron, basket. LeBron, miglior giocatore di basket di sempre, è una macchina.
Non sei ironico.
No. LeBron è incredibile. LeBron è incredibile. Giocatore, se io dovessi scegliere, se uno mi dice qual è il puro giocatore di basket migliore degli ultimi 50 anni, LeBron James, indubbiamente.
Esatto. Però magari se ti chiedo qual è il migliore di sempre.
Cioè nel senso, Jordan tutta la vita. Perché ci sono tanti altri aspetti, non c'è solo che è uno sport di squadra, perché è tutto quanto.
Esatto. È esattamente la stessa cosa, sì, con sì, Hendrix. Sì, cioè, adesso ovviamente ci sono dei chitarristi che sono tecnicamente mille volte sopra.
Come si chiama quello dei Primus? Cioè lui, io gli ho visto fare delle cose che...
Beh, ma ormai... Cioè nel senso, ad oggi ormai, cioè, la gente inizia a suonare 8 ore al giorno quando ha 5
Claypool,
anni.
Claypool, intendi?
No, Les Claypool è il bassista.
Ah no, vero, è il bassista.
No, Claypool è su un altro... Cioè lui, fra i bassisti... tu sei anche bassista, Les Claypool.
Sono bassista, diciamo che sono il basso nelle mie basi.
Io Les Claypool l'ho visto anche con il suo gruppo solista. Lui quando si sono divisi i Primus, lui ha fatto un tour di concerti qui in Italia. Io l'ho visto due volte lui. Lui ha costruito un, non mi ricordo, lo chiama in un certo modo, è una sorta di basso costruito su un manico di scopa lunghissimo, sì, ok, una manopola che gli permette di tirare le corde in un certo modo, e poi tutto come si chiama il
slap.
Lo sgap, esatto,
slap.
Lo schiaff
slap, perché il basso lo puoi lo slap,
ed è una roba devastante quando vedi dal vivo. Les prendeva il basso e aveva le quattro corde e faceva tre ritmi diversi su tre corde diverse. Era una roba che stai lì e dici, cosa cazzo sta facendo?
Chiedono se era mascherato. No.
Nel suo gruppo solista sì.
Ok.
Sì. E non mi ricordo, ti giuro che non mi ricordo però come si chiamava il gruppo da solista. Comunque faceva delle cose incredibili. No, mi è venuto in mente appunto, cioè se devo prendere un chitarrista che può essere a livello di Jimi Hendrix da un punto di vista di virtuosismo, ti prendo quello dei Primus, che
sì,
fa
ma,
delle
ma,
cose.
A livello di virtuosismo adesso lo superano di gran lunga, ma infatti sì. La cosa bella forse anche di adesso è che la tecnica...
Buckethead, bravi. Scusa, ah, Buckethead, bravissimo.
Che ha suonato nei finti Guns. Cioè Guns c'era solo Axel praticamente. Sì, adesso la tecnica non è più il motivo per cui ascolti un chitarrista, cioè è anche forse giusto così alla fine, perché c'è stato il momento da Hendrix in poi che hanno cominciato a spingere tantissimo sull'essere sempre più bravi. Poi a un certo punto arrivi a un livello che dici, vabbè, tra uno e l'altro, bravo, bravissimo, iper bravo. Cioè, nel senso, ok, prima era la novità vedere far certe robe, adesso non lo è più, quindi vai a scegliere. Ecco, magari proprio adesso torni ad ascoltare le cose che faceva Hendrix o B.B. King, per esempio, una volta, che facevano cose che magari facevano una nota ogni quarto d'ora, ma quella nota te la facevano meglio di chiunque altro.
Assolutamente, assolutamente. Sì, beh, immagino che uno, tipo, se uno lo fa professionalmente, si guarda anche il virtuosismo per... Sì. Però poi effettivamente abbiamo superato quel livello lì, a meno che uno non sia proprio un appassionatissimo di quelle robe lì, poi ti guardi all'ensemble, ti guardi al risultato finale, ed è anche meglio così. Mm. Però dall'altra parte, non so, non hai la percezione, perché io credo che ci siano gli estremi, cioè da un lato tu hai l'eccessivo virtuosismo che ti porta all'esercizio di stile e ti perdi per strada la musica, diventa soltanto il talento di chi lo fa e allora il fatto che emerge. Poi d'altra parte la fruizione della musica senza nessun tipo di comunque capacità di dare contesto a quello che ascolti rischia comunque di impoverirti anche lì. Cioè, ne abbiamo parlato anche con alcuni musicisti, abbiamo qui avuto da Jack Giaselli ma anche Elio Biffini, abbiamo parlato del fatto che adesso per esempio la fruizione della musica è sempre più una fruizione di puro intrattenimento in cui ci sono soltanto i singoli ormai che vengono ascoltati, non ci sono più gli album, non c'è più la storia di un certo tipo di musica e via dicendo, e questo un po' impoverisce la fruizione della musica, non so come la vedi tu.
Io la vedo un po' diversamente rispetto alla maggior parte delle persone, nel senso che allora intanto, cioè, hai tirato fuori un sacco di argomenti interessanti e cose discussioni eterne che ci sono tra musicisti, cioè cose che al bar ci si tira i boccali dietro praticamente.
Vabbè, qua non ci tireremo i boccali dietro, dai.
Per esempio il fatto di creare apposta canzoni complicate dal punto di vista tecnico, queste cose qua. In realtà, per esempio, se la musica ti deve provocare un'emozione,
sì,
a volte anche ascoltare qualcosa di difficile per un musicista può essere emozionante.
Certo.
Quindi, cioè, se l'emozione è... Cioè, io sono d'accordo con una roba che aveva detto una volta Cattelan, non l'artista,
ma... Alessandro.
Quello che ti ha intervistato,
sì,
forse una
sì,
volta.
Sì, 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 sono stato due volte lui, sì,
e,
sì.
E lui aveva detto che alla fine ha raggiunto la conclusione che l'arte per lui era... cioè, nel senso, se una cosa provoca un'emozione in te, è arte. E quindi può essere un'emozione buona, può essere cattiva, può emozionare qualcuno e non emozionare qualcun altro, eccetera eccetera. Quindi se il fatto, tipo prendiamo per esempio i Dream Theater, io sono andato a vederli 2 settimane fa a Padova.
Oh, ok.
E, tra l'altro è stato il mio primo concerto grosso e tuttora l'ultimo, anche se fra poco andrò a vedere a Miami i Motley Crue.
Oh,
dai,
che figo!
A giugno, sì,
Tommy, vai da Tommy!
Esatto. E, per esempio, lì c'erano un sacco di musicisti iperemozionati, perché anche solo vedere, magari fare delle robe che hai visto perché avevi studiato e quindi sì, vedi quello che te la esegui in una maniera iper importante, cioè è un'emozione anche quella. Certo. Poi c'è anche chi, a chi piace anche melodicamente, musicalmente, quello che per esempio fanno i Dream Theater, cioè per sì, esempio a me molte canzoni di Dream Theater piacciono anche proprio a livello musicale, cioè non solo per vedere il tecnicismo.
Ok, ok.
E, quindi sì, è una cosa molto soggettiva, poi ci sarà sempre quelli che diranno che i Dream Theater sono freddi. C'era, non so se conosci la pagina Giovanni al apostrofo Heavy.
No, 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 cos'è questa?
È una pagina dove fanno un sacco di meme sui musicisti, vabbè, okay, che cioè, ce n'era uno, tipo ci sono poche cose più fredde al mondo, vabbè, c'erano i Dream Theater. Vabbè, cioè, faceva ridere perché non me lo ricordo. E cosa stavo dicendo? Vabbè, insomma, quindi ci saranno sempre quelli che diranno così, però sì, insomma, se l'emozione, se l'arte deve emozionare, può emozionare in modi diversi, insomma.
Ah, questo sicuramente, questo sicuramente.
E serve anche quello, secondo me. E poi, per quanto riguarda invece quello che dicevi sull'ascolto della musica, il fatto che adesso è più diventato intrattenimento, in realtà, secondo me, c'è sempre chi ascolta la musica in un certo modo. Cioè, io, per esempio... cioè è sempre stato da quando sono giovane che mi prendo dei momenti per ascoltare, per farmi i miei viaggioni, per ascoltarmi magari un concerto dall'inizio alla fine, queste cose qua. Quei momenti là io me li prendo tuttora, cioè non è cambiato niente. Per esempio anche ci sono volte in cui mi innamoro di un album ancora oggi, e se penso alle quantità di album all'interno di un anno, che mi innamoravo quando ero piccolo, e la quantità di album di cui mi innamoro adesso, alla fine, siccome prima girava meno musica perché potevi averne di meno, in realtà alla fine il numero di album di cui mi innamoro durante un anno è sempre lo stesso.
Sì, 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 sì.
E si è alzata tantissimo tutto il resto, ovviamente, cioè nel senso, ascolto più musica per intrattenimento, ma questo non vuol dire che passo
che
meno tempo.
Certo,
esatto.
Certo, certo.
E quindi è vero che questo ha facilitato il fatto di ascolto la musica in macchina, quindi in macchina non mi vado ad ascoltare cose complicate, ovviamente, ma magari mi ascolto robe per intrattenimento, oppure vado fuori, mi metto, cioè per correre, ovviamente non posso i Dream Theater, perché sennò corro.
Cioè, non hanno un ritmo le caviglie, cazzo.
Un sampo che...
Esatto. Cioè, infortunio causato da Dream Theater. Cioè,
l'unica è mia figlia che riesce a ballare con i Dream Theater.
Beh, diventano i Dream Hospital perché ti spacchi la caviglia.
Esatto, non si capisce come. Non ero pronto.
Non eri pronto,
no!
non eri pronto per il tipo. Se voglio rifacciamo però. 3, 2, 1.
Quindi secondo me si è alzato anche il numero di persone che si intrattiene con la musica e lo fa in quel modo là. Però probabilmente erano persone che comunque prima si sarebbero comprate la compilation del Festival Bar, eccetera, eccetera.
Certo.
Quindi è vero, c'è tanta più di quella roba lì, ma non sono sicuro che sia scesa la voglia degli altri di ascoltarsi musica bene, prendersi del tempo. È ovvio che io ho meno tempo rispetto a quando andavo alle superiori di cazzeggiare.
Certo.
Però cioè, alla fine anzi adesso addirittura se mi voglio passare, per esempio, uno dei miei live preferiti che mi metto sempre è un live dei Dire Straits, che è Live Alchemy, e quello tipo mi faccio i viaggioni mettendolo lì e ascoltando quella roba lì. Adesso posso mettermi pure il video su YouTube, cioè,
certo,
nel senso, poi può essere un bene o un male, come sai, ascoltare la radio o vederla, magari è meglio solo ascoltarla, però insomma io sono positivo. No, sì, è brutto dire sono così.
Sei ottimista.
Sotto questo punto di vista qua. Poi, vabbè, può essere che sia solo una cosa.
Certo, no, ma in realtà non era, guarda, il mio non era un discorso, anche perché io sono un grandissimo estimatore di Spotify, tutti i mezzi che abbiamo oggi, ma ci mancherebbe. Non sono uno di quelli che vuol dire si stava meglio quando si stava peggio. Assolutamente no. Il punto è che, non so, forse, mettiamola così, secondo me il rischio è quello di far sì che l'ascolto, la musica come esperienza di ascolto e non soltanto come ascolto passivo, rischia di diventare una nicchia. E dal mio punto di vista quello rischia di essere, cioè rischia di essere un problema, perché la musica ti arricchisce, cioè nel senso ti arricchisce, è un po' come, io sono un grande estimatore di Caparezza, perché Caparezza è uno dei pochi cantautori italiani che ha veramente mantenuto contro il proprio interesse l'idea di costruire degli album che sono delle storie. E tu segui un percorso. Questo gli fa perdere un sacco di ascoltatori potenziali. Perché se tu ascolti solo il singolo di Caparezza, sì, bel motivetto, magari ti piglia, però poi la canzone la capisci veramente nel contesto, la vivi veramente nel contesto dell'album, e credo che sia una quasi totalità delle canzoni di Caparezza ad avere questa caratteristica. E quella roba ti arricchisce. E la fruizione del solo singolo, ribadisco, anch'io lo faccio, ci mancherebbe, nella mia playlist di Spotify, che è pubblica peraltro, ci sono un sacco di canzoni che sono slegate da altri album, però dall'altra parte mi rendo conto che con l'avanzare di questi nuovi mezzi rischia di diventare sempre di più una nicchia, quello anche dell'artista che lavora sull'album, quindi che vede la propria musica come una continuità. Perché non c'è soltanto il lato della fruizione, c'è anche il lato della produzione della musica. E quindi è
però,
questa la cosa che...
Ci sono due aspetti, secondo me, da considerare qui. È veramente un male, primo, se succede questo, cioè nel senso magari effettivamente prima cani e porci ascoltavano, magari volevano anche mettere bocca su cose di cui non sapevano niente, sì. e poi, cioè non sto dicendo che sia stato un male, però non è detto che sia un male il fatto che diventi una cosa più di nicchia.
Certo.
C'era sempre un mio amico che lui è un appassionato di jazz e lui diceva ma perché nel mainstream non c'è? Io ho detto ma io non sono convinto che sia giusto che certa musica vada nel mainstream, è anche giusto che magari un certo tipo di musica
rimanga nella
nicchia.
Certo.
E anche magari trovare qualcuno che ha magari la tua stessa passione per quel genere diventa anche un'esperienza più interessante.
Certo.
E poi in realtà poi però io per esempio il lavoro che cerco di fare su YouTube è esattamente quello di provare a riportare l'attenzione sul concentriamoci su quello che stiamo ascoltando e cerchiamo di capire che cos'è. Io ho fatto molte analisi, per esempio, di canzoni o di assoli, descrivendo la storia magari di quell'assolo, magari anche cose che magari ho solo in testa io, però però è un po' un modo per cominciare a cercare di far capire che c'è anche un modo diverso di ascoltare la musica. Poi cioè se proprio uno anche quando magari vede i miei video non gli interessa lo stesso, vuol dire che forse è inutile che, cioè magari ci sono altre cose che gli interessano a quella persona.
Certo, certo, assolutamente. Senti qua, ma vuoi farci sentire qualcosa con la mia cort? Ci
con
stai?
La tua, ma potrei fare un po' di improvvisazione, so, un po' così, cioè, faccio un po'.
Raccontaci una storia.
Raccontaci una storia con la musica.
Esatto.
Alle spalle.
Con accento spagnolo.
Sono due le possibilità. O ci fai sentire qualcosa di improvvisazione, ma in realtà facciamo entrambe le cose. Oppure strimpello qualcosa io e mi dici che difetti ho. E mi dici dove migliorare.
Sì, dai, possiamo fare entrambe.
Partiamo da questo e poi come vuoi tu. Facciamo così?
Sì.
Facciamo così, dai. Allora, ok. Allora.
Quindi facciamo proprio...
Intanto la... questa è la mia bellissima Cort, è il mio autoregalo di compleanno di quest'anno ed era una delle motivazioni che mi voleva spingere a riprendere in mano la chitarra. E c'è riuscita.
Questo non è un basso perché è corto, capito?
È un po' corto, sì, hai ragione.
La trasmissione è finita.
che a proposito, anche tu sei dell'idea che il basso è un po' sottovalutato come strumento?
Sì, magari.
Sta infatti, un po' tornando.
Infatti io ho fatto anche un video che si chiama il basso è inutile, punto di domanda. Molti hanno letto il punto di domanda, ovviamente.
Il basso è inutile, esatto. Cioè proprio...
Però è proprio per porre l'attenzione proprio su questa cosa qua. Cioè quanta differenza fa il basso nei brani che molti non sanno neanche che suono abbia, per esempio.
Vero? Sì. Perché tutti dicono, beh, ma non basterebbe suonare, che ne so, le prime corde di una chitarra quando... un'altra roba, non è
Allora
attenzione.
Partiamo dalla
canzone del sole.
La canzone del sole no. Ti faccio sentire come faccio Shallow, quello di...
Sì.
Anche perché voglio farti una domanda. A un certo punto c'è il movimento che lui fa, il... alla fine del
giro. Adesso non ho ben presente. Cioè, l'ho ascoltata però tipo tempo fa.
Qui fa il... Io non lo so fare quello, non lo so fare.
Probabilmente sarà la quarta,
cioè lui fa proprio fa una...
Prova a farla lenta.
Ah, quello là, ok.
Io questo non riesco a farlo, non ce la faccio.
Se non hai mai fatto quella tecnica lì che si chiama legato, è un hammer-on e pull-off.
Ok.
Se non l'hai mai fatto è normale che non ti riesca, insomma, facilmente.
Sì, ma ci sto provando da un sacco, cioè, e mi è anche saltata una corda una volta provandoci. Non è bello, non è una bella esperienza.
Per esempio, una cosa interessante su quella cosa lì, cioè, quella tecnica vuol dire che tu vai a fare più note, però pizzicando la corda solo una volta.
Ok.
Esatto, una cosa di quel tipo là. La cosa interessante è che molti, quando, tipo come tu hai detto, ho rotto una corda, molti quando non riescono cercano di metterci sempre più forza.
Ed è sbagliato.
E in realtà non è una questione di forza, è una questione di quanto sei deciso nel fare quel movimento lì con la mano sinistra. Cioè se tu hai un minimo di incertezza non suona più niente.
Ok, quindi devo essere deciso.
Devi essere deciso nel andare giù, deciso, e toglierti anche dalla...
Adesso sembra, non so, una scena di spionaggio.
Dai, un po' meglio, un po' meglio. Sono andato giù deciso. Vabbè, devo...
Come devi usare il
quindi
mignolo?
Meno...
No, non
credo. Sì, è il mignolo. Il video che ho visto diceva di... Ma anche per
la legatura sulla prima corda ci vuole il mignolo.
Io non mi ricordo che note erano, però posso immaginare che potesse essere secondo, terzo, secondo, primo.
Era un do.
No, quello è un re.
scusami, un re. No, volevo perché io le leggo giusto. In inglese, cazzo, leggo in inglese le note. Sì. Il D.
Solito sempre quando c'è un giro di quel tipo si arriva sul re, si fa la quarta con il mignolo, poi puoi fare effettivamente come per esempio, vabbè, tiro fuori la mia.
Sì, tira fuori la tua, dai, facciamo così. Si usa il medio?
Si usa sempre il medio,
dipende,
ragazzi.
Dipende che note sono. Perché
abbassatelo pure quanto vuoi il microfono.
Cioè tipo può essere che sia una cosa tipo così oppure
ok.
E cioè per esempio quando si arriva sempre sul re ci sono mille canzoni tipo non so la Summer of 69 tipo di Bryan Adams.
Sì, certo. Ok.
È tipico proprio, praticamente tu sei sul re maggiore, vai a... Tra l'altro è molto interessante anche a livello armonico perché vai a sospendere...
Dov'è che la metti poi il mignolo, scusami, su questa?
Sul terzo.
Ah, è sul terzo, ok, quindi è...
Questo sarebbe un sus 4, re sus 4, re maggiore, re sus 2.
Ok.
Si chiama sus perché lo sospendi.
Sospeso.
Perché non c'è più la terza. La terza è quello che dà il carattere all'accordo perché può essere maggiore o minore.
Ok.
Che
okay.
Il minore è cioè, proprio il carattere malinconico, mentre sì, certo. Il maggiore è positivo, sempre certo, questa parola certo, positiva. Certo. E invece quando vai ad aggiungere la quarta in questo caso, però non hai più la terza,
okay.
In questo caso si dice sospeso, quindi sus, suspended sì. In inglese.
Sus. Suspect.
Perché è sospeso perché non sai se è maggiore o minore. In realtà lo sai per l'armonia del brano. Però
sì, 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 sì.
È interessante questa cosa qua.
Insomma. No, è figo, è figo, è figo. Quindi è.
Però è una cosa proprio che la fanno tutti. Questa roba qua. Anche. Aspetta, che dovrei avere anche un plettro. Anche. Com'è che si chiama? Quella di Queen.
Ah, sì.
Quella lì.
Sì, sì, okay, sì, sì,
cioè
sì, sì.
Cioè, sono una marea di canzoni che sfruttano questo gioco qua del re.
Figo, 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 figo. Vabbè, quindi devo provare questo.
È normale comunque.
Fai 6-7 ore così e poi sei a posto.
6-7 ore? 6-7 ore?
Al giorno.
Ok. No, perché cazzo è? Cioè, se penso a tutte le volte per fare. Perché vedi, io in realtà su questa cosa qua ho saltato le tappe. Cioè, io non sono bravo a fare i fondamentali di questa cosa qua. Ed è stato un errore.
Però tu non hai mai suonato in finger picking, quindi. Cioè, sei anche bravo per essere uno che suonava sempre col plettro.
Sì, sì, io, cioè nel senso, questa è una delle pochissime canzoni. L'altra è. Un'altra che ho imparato è quella Guaranteed di Eddie Vedder. Mm-hmm.
Bravo Rick.
Quello cannata. Questa ci ho messo un sacco per riuscire a suonarla e cantarla.
Sì. On bend the knees, no way to be free. Lifting up an empty cup, I ask silently. All my destination will accept the one that's me, so I can breathe.
E via così, tutte le strofe.
Bravo Rick! Ma metti un applauso!
No God! No God, please no!
Un applausone Rick!
No, alcune cose me ne sono. Cioè, la chitarra mi dà lo spazio per. Io sono molto determinato. Quando voglio imparare qualcosa, lo devo imparare, cazzo, ok?
Però si vede che, cioè...
Sei forte!
Cercavi anche di trasmettere anche qualcosa, nel senso che... Sai, è sempre la solita roba che alcuni sembra che eseguano e basta, no?
No, ma è emozione... Cioè, quando suono queste canzoni qua... Guarda, io ti dico... Allora, il mio gruppo preferito sono i Neutral Milk Hotel, ok? Non so se li conosci.
No.
Loro hanno fatto delle canzoni. Quando io penso a un gruppo che mi ha proprio svoltato emotivamente, penso a loro. Se vuoi ti faccio sentire una roba.
Vai.
Ok. Questa è la mia canzone preferita in assoluto.
Questo è diventato il concerto di Rick.
No, poi tocca a te, poi tocca a te.
Vabbè, ma io lo faccio solo perché me l'hai chiesto.
E questa si intitola In the Aeroplane Over the Sea. Non la faccio tutta perché è lunga, però è una canzone bellissima. Allora, che è un testo bellissimo.
Metto un po' di atmosfera.
Oh sì.
Un chiodo de ferro vecchio.
What a beautiful face I have found in this place that is circling all around the sun. What a beautiful dream that could flash on the screen in a blink of an eye and be gone from me. Soft and sweet, let me hold it close and keep it here with me. And one day we will die and our ashes will fly from the aeroplane over the sea. But for now we are young, let us lay in the sun and count every beautiful thing we can see. Love to be in the arms of all I'm keeping here with me. Thank you. Ah, bastardo! Adesso devo impararla per forza.
Devi impararla anche tu.
Questa canzone qua a me, cioè io quando la suono mi emoziono, l'avrò suonata centinaia di volte e ogni volta mi emoziona.
Ma
cioè,
a te potrebbero piacere forse anche i Mumford & Son?
Eh sì, sì, certo. Little Lion Man. Guarda, ce l'ho anche qua, cioè nel senso, queste dov'è che è? Little Lion Man è bellissima, è bellissima.
Io avevo fatto anche un tutorial di una canzone di Mumford, però non mi ricordo qual era.
Com'è che è questa? È la minore do, ovviamente in barré. E quindi tipo dovrebbe essere una roba... Com'è che potrebbe fare? Aspetta. Aspetta, questo è il do, giusto?
Questo, sì, questo sì, do, sì, sì, sì.
Weep for yourself, my man, you'll never be what is in your heart. Vabbè, no, ma sei sti cazzi.
Questa
roba bisognerebbe provarla un po' di più, però il Mumford & Sons sono fantastici, sì. Fantastici.
Anche se sono uno di quei gruppi, secondo me, che dopo un po' dice, vabbè, sempre quello.
Sai che no, loro fra tutti i gruppi che fanno quel tipo di musica lì, però mi sono ascoltato volentieri, forse l'ultimo album è un po' più ripetitivo, però io li ho apprezzati un sacco. Un altro gruppo che io ho scoperto ultimamente sono i White Buffalo, quelli che fanno la colonna sonora di Sons of Anarchy.
Ah, ok.
Loro fanno roba veramente figa, veramente figa.
ma è quello
fai danno.
Ma cos'era quello Blood in My...
Sì.
Oh darling, darling.
Ha una voce fuori di testa. Ragazzi,
una voce fuori di testa quell'uomo.
Fantastica, fantastica, fantastica.
Beh, allora adesso tocca all'ospite.
Dai,
faccio qualcosa di Red.
Là c'è un hype.
Qualcosa che ti emoziona a suonare. Aspetta, vado un po' in più. Vai, mettiti comodo.
Ti raserò la nuvola.
Sì, ti prego, la voglio.
L'acustica non posso fare molto di più,
ma tantissima roba, però tantissima roba, bellissimo, bellissimo, grande. Ecco, un giorno sarò anch'io così, in realtà no, non potrei mai metterci tutto, perché cioè nel senso, per arrivare a questo livello qua ci
ma
vuole...
No, vabbè, ma non era niente di che.
Come non era niente di che, cioè nel senso, io comincio a fare questa roba qua, mi viene l'artrite alla mano sinistra in 448, cioè nel senso, no. Ma che canzone era questa?
No, non era niente.
Era un'improvvisazione
un
tua.
Sì.
Però si sentiva la passione per i Dream Theater, soprattutto all'inizio.
No, cioè, beh, ho sentito, può essere che qualcosa io ce l'abbia in testa.
Ho sentito qualcosina.
Cioè, effettivamente, adesso che ci sto ripensando, potrebbe esserci qualcosa che inizia così, effettivamente.
Sì, all'inizio sì. Mi ha proprio ricordato alcune sonorità loro.
Ma purtroppo, vedi, sulla musica è un po' così, nel senso, se poi ascolti tanto certe cose, poi ti vengono fuori anche se non vuoi.
Sì, cioè. Sì, è vero. Però anche
è il motivo
bello.
Per cui io quasi mai credo alle cose dei plagi, per esempio, perché cioè, alla fine è così facile. Cioè, a me è capitato di scrivere canzoni e poi sento una che era stata scritta prima. Che...
Sì. Ma se pensi, cioè adesso, per esempio, la canzone prima dei Neutral Milk Hotel, ci sono quattro accordi facilissimi, sì. Cioè quel giro lì, in quante canzoni c'è? Cioè Ligabue ci ha fatto una carriera su quei giri lì, capito? E tu puoi trovare tranquillamente un sacco di canzoni.
Gli sono d'accordo,
io sempre stato molto perplesso anch'io su tutto il discorso dei plagi, perché effettivamente, anche perché è molto facile avere delle sonorità che sono simili, che poi magari in realtà non, cioè nel senso non è lo stesso giro, però dici è esattamente quella, perché sì, sembra, però in realtà no. Poi,
cioè è facile farsi influenzare, secondo me, nel senso che poi tu magari mentre la scrivi, magari ti piace quella cosa, ma magari ti piace perché l'avevi già sentita, ma tu non lo, cioè non lo fai apposta, capito?
Sì,
cioè,
sì.
Semplicemente ti ricorda quella cosa. Salve. Come probabilmente mi è successo a me.
Vuoi
adesso
ancora un po' d'acqua? Te la porto.
Sì, dai, grazie.
Te la porto,
sì,
te la porto. Sì, sì, sì.
Però bello, veramente. Cioè, io mi sono maledetto per avere abbandonato la chitarra negli ultimi 2 anni e mezzo. È stata pigrizia quella lì, è stata proprio pigrizia.
La cosa migliore che puoi fare è non abbandonarla più, adesso ti metti più sotto.
Anche perché sai, me l'ha fatta pagare con i calli, mi erano praticamente spariti i calli. Sì. A rifarli è stato un macello.
A me succede ancora, per esempio, se io non suono tanto, allora, sull'elettrica i calli più, cioè, o meglio, le vesciche vengono spesso quando fai tanti bending. Tipo io quando mi metto a suonare, a studiare una solo molto difficile, e ci sono tanti bending da fare, siccome passi ore a fare sta roba, poi alla fine, se magari era un mese che magari non suonavo, che capita a volte, poi lì fanno male.
Porca miseria, sì.
Ci sono state volte che ho registrato dei video che tutti dicono, ah, ma l'hai fatto bene, io avevo le lacrime da quanto stavo soffrendo.
No, adesso, questa è una cosa che non mi fa più male. A me, io quando faccio tanto barré, poi sento proprio l'avambraccio che mi si stacca, veramente. Quello sì.
Anche lì bisogna sempre cercare, per esempio una cosa, io ho fatto 4 anni di pallavolo, in realtà la pallavolo è lo sport che mi piace di più di tutti, però sono basso. C'è questo piccolo problema.
Fai il ricevitore.
No, ma il bello è che ho sempre fatto roba, cioè da attaccante, però vabbè, okay. Attaccante. Vabbè.
Centrocampista.
Ho fatto l'opposto perché sono mancino io.
Stopper.
Cosa stavo dicendo? Ah sì, che una cosa molto interessante è che, per esempio, quando io ho fatto 2 anni di pallavolo quando avevo 12-13 anni, o 13-14 adesso mi ricordo, e poi 2 anni a 26-27 anni. Poi mi sono rotto qualsiasi roba, ho detto forse è il caso, è uno sport estremo,
per le giunture è uno sport, cioè, in cui
il primo più pericoloso è lanciarsi con le ali, quello là così, poi il secondo è la pallavolo. E lì praticamente quando avevo iniziato a 12-13 anni, c'era un ragazzino, cioè lì fai un po' fatica, diciamo, con la battuta dall'alto quando sei piccolino, cioè fai fatica a fare la battuta dall'alto bella potente, no? E c'era un nostro compagno di squadra piccolino, magre, cioè proprio così, che diceva questo come fa a battere dall'alto, e il nostro allenatore ci fa: adesso vi spiego una cosa, vai in fondo alla palestra. E lui l'ha fatto battere da in fondo alla palestra, ha fatto una battuta normalissima, capito? E lui fa, perché alla fine la tecnica batte qualsiasi, la muscolatura, certo. E tutto quello. E infatti anche sulla chitarra il barré è anche ovviamente una questione di abituare il muscolo a fare quel movimento, sì. Ma alla fine anche lì più lo fai e più cerchi di migliorarlo, più trovi il modo di premere il meno possibile per ottenere il maggior risultato.
Io ho trovato, però non so se è quello giusto, invece di spingere con il pollice, tirare indietro con la, cioè nel senso io premo più tirando verso di qua che non premere, perché è
poi quando la tua chitarra da 2000 milioni di dollari ti rimarrà il manico in mano.
Ma che cazzo, ma c'è nel senso, ma cioè non è non so mica Thanos che prende la chitarra e la sgozza, cioè nel senso,
cioè no, non so se è presente Tommy Emmanuel.
No.
È un chitarrista acustico che fa, cioè è pazzesco, vattelo a vedere subito, domani. Poi, perché prima voglio mangiare stasera.
Abbiamo un sushi in sospeso.
Però lui è un chitarrista acustico pazzesco, fa in fingerstyle quelle robe che dici, fai la linea di basso, fa la linea melodica, sì. Fa pure gli accordi tutto insieme da solo,
è
una roba incredibile. Okay. E lui, cioè lui fa anche, cioè fa ridere anche durante gli spettacoli, cioè praticamente fa anche ironia, cioè si mette là, fa le scenette, tipo si mette là, guarda l'orologio, continua cose di questo tipo. E una volta tipo fa, hai presente quella cosa che prendi la chitarra, suoni una nota e sposti il manico per far sentire e lui vedi che fa e poi si avvicina al microfono e fa: non fatelo con le chitarre giapponesi. Ti rimane in mano.
No, cioè, io vedevo, se non Slash, che ogni tanto lui prende la parte, diciamo, però era anche con l'elettrica, beh, sì, con l'elettrica, che però piega più che il manico, piegava proprio il corpo.
Ma in realtà fa perno lì, esatto, per promuovere il manico.
Ma è sempre una stessa tecnica, o almeno dallo stesso risultato fa qualcosa di diverso.
Di
no,
farlo,
minchia, cioè, a me viene l'ansia quando lo fa.
Anche a me.
Anche perché lui ha due braccia così, quindi nel senso mi spaventa un po'.
No, perché mi so, cioè, nel senso, io, quindi tu dici che è sbagliata questa cosa qua.
Allora, cioè sbagliato del tutto no, però se riesci a fare un insieme delle due cose,
perché io mi sono accorto che a stancarmi molto invece è proprio il pollice.
Ma perché forse esageravi prima col pollice.
Dici,
magari,
quindi che
se bilanci un po',
bilanciare un po' questa cosa qua. Ok, interessante, devo provarci perché
e poi devi sempre, come dicevo prima, può essere che man mano che vai avanti premerai sempre di meno perché capisci magari
perché per esempio
anche solo la rotazione dell'indice influisce su come viene fuori il suono. Per esempio io ci sono chitarristi che vanno proprio così
dritto.
Io invece un po' uso inclinato, anch'io, cioè per me è così,
perché vedo che faccio meno fatica per premere.
No, perché io, cioè tipo c'è la canzone di Elliot Smith, quella Needle in a Hay, quella dei Tenenbaum, ok, Needle in a Hay, quella che fa, no aspetta, com'è che è? Questo è tutto barré. Ok, io alla fine di questa canzone c'ho il braccio che mi casca.
Beh, vabbè.
C'ho il braccio che mi casca.
Con la chitarra acustica barré. Fare una canzone tutta in barré è dura.
È dura. Però vorrei trovare un modo.
E soprattutto un consiglio: fai sempre il riscaldamento prima. Guarda che fa una differenza.
Sai che quella hai ragione. Quella hai proprio ragione. Questa è una roba. Io quando devo fare uno spettacolo faccio il riscaldamento per la voce. Però poi quando devo suonare la chitarra non faccio. Ma è perché in fin dei conti, cioè io prendo, sono a casa, c'ho.
Sì.
40 minuti di tempo, non mi metto a fare il riscaldamento, però dovrei cominciare a farlo.
Dovresti farlo.
Un po' di stretching.
Questa, ecco, questa è una cosa che dopo i 30 anni è giusto fare.
Non so di cosa tu stia parlando, io ne ho 14, quindi non c'è. Cioè, io non ho
nessun... mi sono reso molto conto quando ero giovane prendevo, facevo subito canzoni iper difficili. Adesso, cioè, se non faccio il riscaldamento, non, cioè proprio mi si incriccano le dita.
Questo per esempio è una cosa che. La cosa che mi porterò dietro da questa chiacchierata, fare il riscaldamento prima della
sono riuscito a insegnare qualcosa.
No, cazzo, ecco, vedi, cioè, nel senso, questo è stato importante, mamma mia.
Ecco, tornando al discorso che facciamo prima, questo è uno degli errori che fanno spesso.
Il non riscaldamento. No, mi rendo conto. Va bene, allora da oggi in poi, prima di suonare la chitarra, 5 minuti basta, no? Riscaldamento.
Poi a quelli che studiano seriamente dico anche addirittura di fare lo stretching proprio fisico.
Ok, beh sì, immagino che
perché
che
fa anche è utile anche quello.
Ottimo. Caro mio, mi sono divertito.
È stato un mega piacere.
È stato molto divertente.
Non abbiamo dissato i musicisti, quelli là, rompipalle.
Prossima puntata.
Prossima volta facciamo il dissing. Peraltro, per quelli che resteranno in live, adesso noi rispondiamo a qualche domanda, però poi concluderemo questa live con una cosa che io voglio fare da quando ho pubblicato il libro. Suoniamo zombie, cazzo. Zombie dei Cranberries.
C'è il mio tutorial, se
vuoi. A fine di questa live suoniamo e cantiamo insieme Zombie dei Cranberries. E va bene, allora, se siete in diretta non uscite, che adesso passiamo un po' di tempo a rispondere a domande e facciamo un altro po' di virtuosismo. Se invece siete in differita, condividete la puntata. Sotto trovate tutti i riferimenti di David, se volete andate a seguire, perché il suo lavoro vi può aiutare veramente se siete di quelle persone che hanno sempre detto quanto mi piacerebbe suonare la chitarra, o comunque entrare nel mondo della musica in questo modo. L'occasione è qua, creazione di occasioni, sei un creatore di occasioni, giustamente, wow. No? E quindi dateci un'occhiata, mi raccomando. Davide, è stato un grande piacere,
grazie mille a voi
e anche per i consigli.
Io
anche
sono
per
il vostro fan.
quindi adesso continuiamo, e per tutti gli altri condividete la puntata, fate i bravi, venite a trovarci anche in live ogni tanto. È ricominciato anche feed, quindi alle 12 dal lunedì al venerdì feed, per fare un buon aperitivo prima di pranzo e nutrire il cervello. E non dimenticate che non è tutto noia, è ciò che pensa. Però occhio ai dati personali.
Ma tu dovresti imparare a fare questa cosa con lo slide,
no? Questo, imparare la sigla, sai che potrebbe essere una bella idea questa.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.